Sono le 9 appena scoccate e dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza per l'intero network, per l'intero circuito nazionale di RWS prendiamo il testimone. Un saluto da tutti noi. In particolare da Mario Calvagno in questo momento ai microfoni. Un saluto, dicevo, per tutte e tutti voi che ci state seguendo in varie città d'Italia attraverso la FM. E poi a quelli che ci stanno ascoltando direttamente dal loro ricevitore satellitare. Nonché a chi ci segue da internet, dal sito www.radiovocedellasperanza.it, il sito del network nazionale di RWS. Non poteva mancare il nostro versamento di monete, ovviamente, dentro questo prezioso cofanetto, monete d'oro. Visto Attile, non ci ho parlato sopra al tuo prezioso assolo di batteria, eh? Attile è il nostro assistente di studio, uomo armadio, altrimenti detto. Vabbè Attile, ormai sono tutti amici,
to worry and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. Just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way,
Radio Voce della Speranza. Accendi la speranza.
Ascoltiamo adesso una predicazione registrata presso una delle chiese cristiane avventiste in Italia.
Draw me into your presence, draw me into your presence, draw me into your presence. I want to know you, for there's life in your presence. Yes, there's life. In your presence, I want to know you.
Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 19. Leggeremo assieme i primi due versetti di questo capitolo. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso. E vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: «Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Ed essi gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Che il Signore voglia benedire la sua parola, ma anche Daniele, che questa mattina ci spezzerà questa parola.
Per me è un piacere essere qui insieme a voi e anche un caro saluto a coloro che ci ascoltano per radio, che sono sintonizzati su Radio Voce della Speranza. Io ho preparato due sermoni per oggi, non uno. Faccio scegliere a voi quello corto o quello lungo. Ce n'è uno corto e uno lungo. Vediamo un po', chi è per quello corto? Ale, la galleria, i giovani hanno fretta di andarsene, no? Invece la chiesa adulta, gli anziani stanno comodi, seduti, allora preferiscono quello lungo. Dice: dove dobbiamo andare, no? I giovani invece hanno fretta. Allora, per accontentarvi tutte e due, io li pronuncio tutti e due, così nessuno rimane... No, veramente, no, è vero. Allora, ce l'avevo veramente quello corto, che è il sermone più corto della storia. È stato pronunciato da un ragazzo che seguiva il corso di omiletica con il professore, pastore con esperienza, che nel 1800, Charles Spurgeon, che è un pastore rinomato, no? Che ha preparato tanti sermoni, ha predicato tanti sermoni. E questo, in questa classe di omiletica, chiamata così, no? All'improvviso gli alunni potevano essere chiamati a pronunciare loro il sermone. Quindi a un certo punto questo professore ha chiamato un alunno, dice: oggi tocca a te, predichi tu. Allora si è alzato, è andato questo alunno sul pulpito, così come ho fatto io oggi, e ha iniziato a predicare. E ha predicato sul testo di Luca 19, versetti dall'1 al 10, non lo cercate, tanto lo conoscete a memoria, è l'esperienza di Zaccheo, no? E lui ha detto così: Zaccheo era un uomo di piccola statura, e così sono io. Zaccheo si trova sopra un albero, e così sono io. Zaccheo si è sbrigato ed è sceso, e così farò io. E se n'è andato. Questo è il sermone più corto della storia, a che gli alunni, gli altri amici di questo studente, erano preoccupati. Dice: ok, adesso si è condannato con le sue stesse mani, e lo invitavano a risalire sul pulpito. Dice: vai, continua, no? Spiega, aggiungi, inventa qualche cosa, no? Di qualche cosa. Invece questo ragazzo è rimasto seduto, il professore ha preso la parola e ha detto: non poteva dire di meglio, no? Non poteva dire di meglio, perché Zaccheo era un uomo di piccola statura. Ora noi possiamo immaginare al fatto che era basso, o anche al fatto di essere orgogliosi o meno, e lui ha applicato a sé questo questo essere piccolo, si trovava sopra un albero. Zaccheo era sull'albero perché cercava di vedere Gesù, era diciamo, aveva voglia, no? Ricercava Cristo, e così sono io, ha fatto suo anche questo messaggio. Zaccheo si è sbrigato ed è sceso quando Gesù gli ha detto sbrigati, vieni, ha risposto all'appello di Gesù, e così voglio fare anch'io, no? Allora io vi chiedo una cosa, sulla base di questo sermone, quello che dirò io adesso facciamolo nostro, lo voglio fare prima di tutto mio, lo voglio fare prima di tutto dedicare a me, e voglio che sia un messaggio valido per me. La stessa cosa ti invito a fare anche tu di questo messaggio, perché se noi non facciamo nostro il messaggio biblico, rimane la storia di Zaccheo, la storia di Paolo, la storia di Gesù vissuto 2000 anni fa, ma poi non ci dice nulla nella nostra vita quotidiana, nella nostra persona. Voglio ringraziare Angelo per il testo che ci ha letto. Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani? Non abbiamo nemmeno sentito dire che esiste uno Spirito Santo, no? Oggi magari molti ne hanno sentito parlare, ne abbiamo sentito parlare, ma rimane a volte un perfetto sconosciuto, lo Spirito Santo. Un autore cristiano contemporaneo, Skinner, scrive a questo proposito: se l'Apostolo Paolo, ecco qui la personalizzazione alla nostra Chiesa, venisse fra noi oggi, potrebbe rivolgerci la stessa domanda. Se vedesse infatti una civiltà che si definisce fondamentalmente cristiana, ma che dopo secoli non è stata capace di mettere fuori legge la guerra, ci chiederebbe: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani? Se venisse ad una grande e libera nazione cristiana, dotata di indicibili risorse, e trovasse che la religione fosse praticamente ignorata dalla politica, la pubblica istruzione completamente secolarizzata, e grandi chiese storiche che sopravvivono a fatica e che non solo non crescono, ma che perdono anno dopo anno i loro membri, chiederebbe loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani? Se venisse a visitare una delle nostre comunità e trovasse solo una minima percentuale dei loro iscritti al culto, e molti fra loro che fanno poco o niente per conoscere Cristo, per far conoscere Cristo ai loro contemporanei, non chiederebbe forse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani? Facciamo nostra questa domanda. Non è una domanda retorica, non è una domanda inutile, superflua. Ai suoi discepoli una volta Gesù aveva detto: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia sempre con voi lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E poi aggiunge un po' più avanti: in quel giorno conoscerete. In quel giorno conoscerete. Quale sarebbe stato quel giorno? Sicuramente tutti quanti noi pensiamo e colleghiamo lo Spirito Santo al giorno della Pentecoste. È ovvio, è scontato come collegamento. Ma esiste anche un altro giorno, non solo quello della Pentecoste. Esiste anche oggi, per me, qui, cristiano, a Roma, nella comunità avventista di Roma Lungotevere, oppure per te che ascolti per radio questo messaggio, esiste l'oggi. Oggi c'è la possibilità di riconoscerlo. Non è, ripeto, una domanda retorica, ma non è una domanda che ha una risposta ovvia, ma è una domanda che tutti quanti noi dobbiamo trovare una risposta. Vorrei che insieme aprissimo le Bibbie in Giovanni al capitolo 14 per leggere i versetti dal 22 al 27. Giovanni 14 dal 22 al 27. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho dette queste cose stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Leggendo questo testo, apparentemente ci potrebbero sembrare degli argomenti scollegati l'uno dall'altro. Un discepolo chiede a Gesù come mai egli voglia dare proprio a loro il privilegio di quelle stupefacenti rivelazioni, no? E quasi intende dire lasciare il mondo all'oscuro, lasciare il resto del mondo all'oscuro. Gesù risponde che di fatto queste rivelazioni non sono per una casta, per un'elite, ma sono riservate a chi ama Dio e ubbidisce alla sua parola. In secondo luogo, Gesù torna ad affermare come la parola che egli espone loro davvero appartenga a Dio Padre e non sia quindi un prodotto umano. Sta parlando proprio della parola di Dio. In terzo luogo, Gesù annuncia ai suoi discepoli che riceveranno il dono dello Spirito Santo e infine annuncia loro il dono della pace, della sua pace. Sembrano degli argomenti scollegati, ma in realtà non lo sono. Prima di tutto, Dio è il protagonista. Dio è in primo piano in questo testo. Dio Padre, il Creatore. Gesù è venuto a riconciliare la creatura umana con Dio. L'opera di Gesù, l'opera di Dio che si fa carne in Gesù Cristo è quello di permettere all'uomo perduto nel peccato, nella sua condizione, di permettere all'uomo di ristabilire un contatto con Dio, con il Padre. E qui non è l'uomo che prende l'iniziativa, ma è Dio che prende l'iniziativa in Cristo Gesù. Egli quindi non è un Dio assente, distante, lontano, come tante volte sentiamo o come tante volte diciamo quando siamo scoraggiati. Dio è il Dio dell'universo, ma è anche il tuo Dio, il Dio vicino a te. E Gesù ci rivela Dio come colui che è presente ed operante, perché il Signore non se n'è stato con le mani in mano, non si è spaventato di sporcarsi le mani quando era su questa terra e ha operato in ogni momento. Gesù ci rivela Dio come un Dio attivo, in particolare il fatto che egli lo manda, invia, elargisce doni all'umanità. In secondo luogo, il dono della sua presenza. Se io vi chiedessi quali sono i doni maggiori che egli vi ha fatto, che il Signore vi ha dato. Quali sono i doni maggiori che il Signore vi ha dato? Vediamo un po', facciamo un sondaggio. Quali sono i doni maggiori, più grandi che il Signore vi ha dato? Che mi ha fatto credere in Lui? La vita, la fede, com'è? La salvezza, il perdono, la pazienza. Questi sono l'amore e la famiglia, no? Potremmo continuare e andare avanti. Ci fermiamo? Questi sono tutti doni di Dio, senz'altro. Però permettetemi una cosa. Il dono più grande che il Signore ci ha fatto, ed è stato anche detto indirettamente, è quello che noi troviamo in Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il dono più grande che il Signore ci abbia mai fatto. I doni non sono come a me, poi che abbiamo tre figli, il periodo di Natale è ancora è moltiplicato per tre, no? La lista della spesa per i regali, no? Il dono non è qualcosa che il Signore ci dà, non è il cibo quotidiano, non è la vita, il benessere, tutto quello che magari abbiamo non è misurabile con quello che abbiamo, ma piuttosto è misurabile per il valore che tu hai e che il Signore è morto per te. Il Signore ha sacrificato se stesso per te. Il Signore è risuscitato a vita eterna perché anche tu possa avere la vita eterna in Lui. E questo è il testo che ci dice Giovanni, è quello che abbiamo letto prima. E oltre a Gesù, oggi, il dono più bello che possiamo avere è renderci conto che Lui è qui vivo in mezzo a noi attraverso lo Spirito Santo. Questi sono i regali più belli, i doni più belli che il Signore ci fa: la sua presenza, la sua costante presenza nella nostra vita. Gesù Cristo, che noi lo troviamo negli Evangeli, lo troviamo promesso nell'Antico Testamento, troviamo descritto la sua vita negli Evangeli e lo troviamo anche al termine della parola con la promessa che ritornerà, ma soprattutto il Consolatore. Dice: io non vi lascerò soli. Forse in questo momento della nostra vita noi ci sentiamo soli ad affrontare qualche problema, qualche disagio, qualche problema di salute, qualche situazione nuova, imprevista, ma non sei solo. Il Signore te l'ha promesso, il Signore ha promesso: io non ti lascerò solo, perché ti invierò il Consolatore, lo Spirito Santo. Ecco perché la domanda di Paolo ad Efeso è valida anche per noi oggi. Hai tu ricevuto lo Spirito Santo? Perché se non abbiamo con noi lo Spirito Santo, noi ci perdiamo un dono di Dio, ci perdiamo tantissimo, ci perdiamo la sua presenza nella nostra vita. È forte notare che, dov'era, al versetto 23, quando dice nel testo che abbiamo letto, no? Se uno mi ama, osserva la mia parola e il Padre mio l'amerà. E noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Lo Spirito Santo non è un qualcosa staccato da Dio, così come Gesù non è qualcosa staccato da Dio. È bellissimo questo testo che dice: noi verremo, no? Intende dire qui Gesù: io e il Padre, che siamo Dio, che siamo la stessa cosa, che siamo l'unico Dio, io e il Padre, verremo e staremo per sempre con voi attraverso la presenza dello Spirito Santo. Quando noi riceviamo lo Spirito Santo, in realtà riceviamo Dio nella nostra vita. Quando noi accettiamo la guida dello Spirito Santo, in realtà stiamo accettando la guida di Dio nella nostra vita. E questa guida è permanente, quando dice dimoreremo presso Lui, no? Dimoreremo insieme nella nostra vita. A chi è fatto questo dono? A chi è fatto questo dono? A chi è rivolto questo dono? Sentiamo un po'.
A tutti.
A tutti. Sbagliato, eh? Attenzione. Ok, ok. Allora, la vostra risposta è giusta: a tutti. Il problema sta a noi di accettarlo, perché noi possiamo peccare contro lo Spirito Santo e rifiutarlo. Il Signore ha previsto questo. Il Signore ha previsto la possibilità che tu possa rifiutare semplicemente il suo amore. Il Signore non vuole la nostra adorazione forzata, non ci obbliga a stabilire per forza un rapporto con Lui. Però, come voi avete detto bene, questo dono è accessibile a tutti. In qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo, qualsiasi sia la vostra situazione di peccato o meno, il Signore rivolge questo invito a tutti, anche a te. È vero però, come è stato poi detto anche dal pubblico, è vero anche che bisogna accettarlo. Il Signore è in un testo è molto preciso, oserei quasi dire violento nell'affermare questo. Lo afferma proprio con un'idea violenta quando dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. È molto forte, molto violento questo testo, però ci fa capire la necessità di scegliere, di accettare. Non possiamo stare continuamente con due piedi in una scarpa. Si dice così, vero? Non possiamo continuamente, come dice anche la parola del Signore, servire due padroni. C'è bisogno di scegliere, c'è bisogno di prendere posizione oggi. Così come ci diceva il testo all'inizio, quel giorno lo riconoscerete. Non aspettiamo la Pentecoste. Non riserviamo solamente al giorno della Pentecoste di renderci conto che lo Spirito Santo è in mezzo a noi e ci guida. Sono contento quindi che questo dono il Signore l'abbia rivolto anche a me e sono contento di accettarlo nella mia vita. Quali sono i benefici di questo dono? Prima di tutto, la parola di Dio. Lo Spirito Santo ha avuto un ruolo fondamentale. Se avete una Bibbia nelle vostre mani, nella vostra panca, se avete una Bibbia a casa vostra, prendete questo libro, perché lo Spirito Santo ha avuto un ruolo fondamentale nella compilazione di questo libro, da parte sicuramente di scrittori, da parte di uomini con diverse estrazioni sociali, culturali, in epoche diverse, ma è lo Spirito Santo che ha guidato queste persone, che ha ispirato tutta questa gente nello scrivere questa più bella lettera d'amore che il Signore Dio abbia mai rivolto al suo popolo. E lo Spirito Santo oggi ha il ruolo di ricordarci la parola, di richiamarci alla parola, di aiutarci a comprendere la parola. Accettare lo Spirito Santo nella nostra vita ci dà pace, ma non la pace che promette il mondo e che poi alla fine vediamo in che cosa si conclude. Non lo so, io nella mia mente sto pensando a tanti dibattiti, a tante situazioni attuali, no? Non lo so, forse quella che ci tartassa di più in questo periodo, cos'è? Il boicottaggio nelle Olimpiadi per la Cina, no? Sicuramente credo che ad ognuno di voi sia capitato almeno una volta questa settimana di sentire parlare di questa notizia, no? Si parla, però poi gli affari passano sopra ogni cosa. Gli interessi economici passano sopra ogni diritto umano, no? Si parla di boicottaggio per dei giochi, per lo sport, però poi si fanno affari, no? A più non posso, perché quello ti crea benessere, no? Questa è la pace che il mondo ci propone. La pace che il Signore invece ci promette, che lo Spirito Santo ci offre, è una pace diversa. Prima di tutto una pace nel nostro cuore, una pace interiore. Penso al testo di Paolo ai Romani quando dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E dite poco? Questa sì che è una pace. È una pace di cui ognuno di noi ha bisogno. Giustificati per fede, per la grazia di Dio, per il dono di Dio, tu sei giustificato. E per il dono di Dio tu hai la pace. La pace di Gesù Cristo ci insegna ad amare, ci insegna a rivolgere anche ad altri questo appello. E infine, come dono che il Signore ci promette la consolazione. La consolazione di cui Gesù ci parla come effetto dello Spirito Santo, che altro non è, in fondo, che la consapevolezza di avere sempre accanto a noi colui che è il nostro provvidente e amorevole Pastore e Signore. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Quante sono le preoccupazioni che ti stai portando con te, stai portando nel tuo cuore? Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Coloro che sono fatti partecipi del patto di grazia, coloro che hanno titolo alla pace che Cristo dona, non devono lasciarsi turbare dalle afflizioni e dalle paure. Guardate come l'Apostolo afflitto in svariate maniere possa così affermare: perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. E lui sapeva di che cosa stava parlando. L'Apostolo Paolo, quando parla di afflizioni, di prove, di sofferenze, sapeva quello di cui stava parlando, ma ci invita a levare lo sguardo verso la gloria, verso la vita eterna, verso il dono della vita eterna che il Signore ci ha promesso. E voglio concludere proprio con un testo di Romani capitolo 8, versetti da 35 a 39. Salterò un piccolo pezzo. Romani 8, 35, 39, dove l'Apostolo Paolo, scrivendo, dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E qui la lista tu la potresti allungare con le tue preoccupazioni, con le tue sofferenze, con le tue malattie, e poi concludere insieme a Paolo dicendo: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
To name the way you feel, but the words are few and hard to find. Your heart has grown as hard as steel to make. make sure no one sees behind the walls you've built, killing trust, 'cause trusting got you where you are. You never thought that dirty touch could keep on haunting you this far. But clinging to a primal hope that somehow life would see you through, you burned with anger trying to cope with others' hurtful words. To you, life just carries on, forcing you at times to vice. Sometimes you wish you'd rather die, 'cause living asks too high a price. But I've got healing in my hands, I will take your pain away. I will break the shackles of your broken past. How I long to make you whole, give you peace and self-control. Trust in me, there is healing in my hands. I've taken special care to see that the right things happen in your life. I understand your faith in me has been marred by many years of strife and delusion. Somehow find a way to win your heart again. Don't make me say these words in vain. Please let me start to end your pain. I've got healing in my hands, I will take your pain away. I will break the shackles of your broken past. You hold, give you peace and self-control. Place your trust in me, there is healing in my hands. Just one chance, I'll plant the day when like the wind you rise. It's like a dance, just take
Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò ad insegnare nella sinagoga e molti di quelli che lo ascoltavano erano sbalorditi, dicevano: «Ma dove ha imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi? Non è lui, il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone e le sue sorelle non vivono qui, in mezzo a noi». E perciò non gli davano ascolto. Ma Gesù disse loro: «Un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua casa». Così in quell'ambiente non ebbe la possibilità di fare miracoli. Guarì soltanto pochi malati posando le mani su di loro e si meravigliava del fatto che quella gente non avesse fede. Poi Gesù andò a insegnare nei villaggi dei dintorni, chiamò i 12 apostoli e cominciò a mandarli qua e là, a due, dava loro il potere di scacciare gli spiriti maligni e diceva: «Per il viaggio prendete un bastone e nient'altro, né pane, né borsa, né soldi in tasca. Tenete pure i sandali, ma non due vestiti». Inoltre raccomandava: «Quando entrate in una casa, fermatevi finché è ora di andarvene da quella città. Se la gente di un paese non vi accoglie e non vuole ascoltarvi, andatevene e scuotete la polvere dai piedi. Sarà un gesto contro di loro». I discepoli allora partirono. Essi predicavano dicendo alla gente di cambiare vita, scacciavano molti demoni e guarivano molti malati, ungendoli con olio. In quel tempo anche il re Erode aveva sentito parlare di Gesù, perché se ne parlava dappertutto. Alcuni dicevano: «Giovanni il Battezzatore è tornato dal mondo dei morti, per questo ha il potere di fare miracoli». Altri invece dicevano che Gesù era il profeta Elia, altri ancora dicevano che era un nuovo profeta, come i profeti del passato. Erode, da parte sua, quando venne a sapere queste cose, pensò: «È Giovanni il Battezzatore. Gli ho fatto tagliare la testa, ma ora è risorto». Effettivamente, qualche tempo prima Erode aveva fatto arrestare Giovanni, l'aveva fatto legare e gettare in prigione. Il motivo di tutto ciò era stata la faccenda di Erodiade, la donna che egli aveva voluto sposare, anche se era già la moglie di suo fratello Filippo. Giovanni aveva detto a Erode: «Tu non puoi sposare la moglie di tuo fratello». Erodiade era furiosa contro Giovanni e voleva farlo ammazzare, ma non poteva a causa di Erode. Il re infatti aveva paura di Giovanni, perché capiva che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Quando lo ascoltava si trovava a disagio, eppure lo ascoltava volentieri. Ma un giorno arrivò l'occasione buona, era il compleanno di Erode ed era stato organizzato un banchetto per gli uomini del governo, per gli alti ufficiali dell'esercito, per le persone più importanti della Galilea. A un certo punto entrò nella sala del banchetto la giovane figlia di Erodiade e si mise a danzare. La sua danza piacque molto a Erode e agli invitati, tanto che il re le disse: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Fece anche questo solenne giuramento: «Giuro che ti darò quello che mi domanderai, anche se fosse la metà del mio regno». La ragazza uscì dalla sala, andò da sua madre e le chiese: «Che cosa devo domandare?» Erodiade rispose: «La testa di Giovanni il Battezzatore». La ragazza tornò di corsa dal re Erode e disse: «Voglio che tu mi faccia portare subito su un piatto la testa di Giovanni il Battezzatore». Il re diventò molto triste, ma dato che aveva fatto quel giuramento ed erano presenti tutte quelle persone, non volle dire di no. Mandò subito uno dei suoi soldati con l'ordine di portare la testa di Giovanni. Il soldato andò nella prigione, tagliò la testa a Giovanni, la portò su un piatto e la diede alla ragazza, quella poi la diede a sua madre. Quando i discepoli di Giovanni vennero a conoscere questo fatto, andarono a prendere il suo corpo e lo misero in una tomba. Gli apostoli tornarono da Gesù e gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. C'era molta gente che andava e veniva, tanto che non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora Gesù disse: venite con me, voi soltanto. Andremo in un posto tranquillo e vi riposerete un po'. Salirono su una barca da soli e andarono verso un luogo isolato. Molti però se ne accorsero, li videro partire e li seguirono. Da tutte le città venne molta gente e a piedi correndo arrivarono sul posto prima di Gesù e dei discepoli. Quando Gesù scese dalla barca, vide tutta quella folla ed ebbe compassione di loro perché erano come pecore senza pastore. Allora si mise a insegnar loro molte cose. Poiché si era fatto tardi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: il luogo è isolato e ormai è già tardi, lascia andare tutta questa gente in modo che possa comprarsi qualcosa da mangiare nelle campagne, nei villaggi qui intorno. Ma Gesù rispose: date voi qualcosa da mangiare a questa gente. E i discepoli dissero: ma come? Dovremmo andare a comprare pane per un valore di 200 monete d'argento e dar da mangiare a tutti. Gesù domandò: quanti panni avete? Andate a vedere. Andarono a guardare, poi risposero: abbiamo 5 pani e anche 2 pesci. Allora Gesù ordinò di far sedere tutta la gente sull'erba verde e quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100, di 50. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci. Alzò gli occhi al cielo, fece una preghiera di benedizione. Poi cominciò a spezzare i pani e a darli ai suoi discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti e tutti mangiarono e ne ebbero a sufficienza. Poi raccolsero i pezzi avanzati sia dei pani che dei pesci e riempirono 12 ceste. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini. Subito dopo Gesù fece salire i suoi discepoli sulla barca e ordinò loro di andare sull'altra sponda del lago, verso la città di Betsaida. Egli intanto avrebbe rimandato a casa la gente. Dopo essersi separato da loro, salì sul monte a pregare. Venne la notte e la barca con i discepoli si trovava in mezzo al lago, mentre Gesù era ancora solo a terra. Egli vide che i discepoli erano molto stanchi perché avevano il vento contrario e faticavano a remare. Allora, sul finire della notte, venne verso di loro, camminando sull'acqua. Stava per oltrepassarli quando essi lo videro camminare sull'acqua, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. Infatti tutti lo vedevano e tutti erano presi da una grande paura. Ma subito Gesù parlò e disse loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Poi salì sulla barca e il vento cessò. I discepoli rimasero pieni di meraviglia, infatti non avevano capito neppure il miracolo dei pani, si ostinavano a non capire nulla.
Jesus said, have faith, no doubt. what you put your mind to, there's strength inside.
Strength inside.
Set your sight, keep your focus, stay at